Partendo da quello che avevamo guardato la volta scorsa, domenica scorsa, il Signore ci aveva parlato in maniera forte, appunto ricordandoci che i nostri peccati sono perdonati. Quindi partendo da questa esperienza, e ci tengo a ricordarvi, non è un perdono così, a pioggia, ondo coio coio, no, no. Il perdono di Dio è su tutti i nostri peccati, purché ci crediamo. Cioè il credere che Dio ha perdonato i nostri peccati è una vostra esperienza personale. Voi non siete purificati dai vostri peccati perché venite in questa chiesa anziché in un'altra. Non siete purificati dai vostri peccati perché sarete battezzati o siete stati battezzati in acqua e così via. Ma perché avete creduto che il sangue di Gesù Cristo vi purifica da ogni peccato. E quindi è Gesù che ha preso su di sé il nostro peccato ed è così capace di togliercelo di dosso. E questa parola che Gesù appunto pronuncia con tanta sicurezza di fronte ai vari paralitici che incontra o malati, e gli dice: i tuoi peccati ti sono rimessi. E così anche a noi, nelle nostre zoppie, direbbe qualcuno, nel nostro essere zoppio, paralitici o comunque mancanti di tante cose, andiamo al Signore per ricevere quelle cose. In realtà Dio non si preoccupa di quello quanto del darci quella certezza: i tuoi peccati ti sono stati perdonati. Amen? Ci siete? Perché è solo da lì che inizia la cosa più importante di essere figli di Dio. Poi ci scopriamo che insieme a questo il Signore ci sta dando tutto quello che ci serve a vivere una vita sana, una vita santa, una vita onesta, senza più imbrogli, senza più roba sotto banco. E così impariamo come Dio non ha lavorato sotto banco, ma ha lavorato alla luce, e così Dio ci salva in maniera piena, e così diamo a Lui la lode e la gloria. E nel Vangelo di Luca, capitolo 11, Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare. E Gesù si trovava in un certo luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli disse: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate, appunto, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, e se quello dal di dentro ti risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse per dargli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché a chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Chi è quel padre fra voi se il figlio gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Chiedete e vi sarà dato. Hai ricevuto il perdono di Dio? Beh, è tempo di vivere la grazia dell'essere figli e dell'essere ripieni di Spirito Santo. Qual è la strada? Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Tutto questo è semplicemente fede. Credi nel Signore Gesù. Non vi sarò a parlare della preghiera del Padre Nostro, abbiamo avuto varie occasioni di parlarne, abbiamo avuto varie occasioni di riflettere su questa preghiera e l'abbiamo a suo tempo divisa in 7 fasi e l'abbiamo vissuta e facciamo bene a usarla come, non dico come formula, ma come traccia per le nostre preghiere di tutti i giorni. Ma il bisogno dei discepoli insegnaci a pregare. Loro erano con Gesù, vivevano con Gesù, vedevano Gesù, che pur essendo Dio, loro vedevano appunto la sua umanità, e Gesù si prendeva del tempo per pregare. Si metteva lì e pregava. A volte pregava tutta notte, a volte pregava. E insomma, aveva un suo rapporto con Dio, col Padre, che lo nutriva nella sua realtà umana di figlio di Dio. Perché lui era figlio di Dio, ma era anche figlio dell'uomo. E quindi nella sua umanità non era capace di contenere tutta la pienezza del Dio a cui lui si rapportava. E aveva bisogno anche lui di fare il rifornimento della pace, della presenza, della grazia, della guida dello Spirito Santo nella preghiera, nel suo dialogo col Padre. E vedendo Gesù come si avvicinava alla preghiera e a come si comportava, i discepoli gli viene voglia e dice: ma insegnaci a pregare. Io vedo fratelli e sorelle che si appassionano alla preghiera e che passano tutta la notte in preghiera. Succede, almeno una volta al mese qua c'è un gruppetto che si passa una notte in preghiera, c'è un gruppo di intercessione che lavora di più nella preghiera, ma è importante, tutti voi avete i vostri momenti di preghiera e qua ci sono i discepoli che dicono: insegnaci a pregare. Gesù dà una, come dire, una traccia di come pregare, ma ci insegna ad essere insistenti, ad essere perseveranti, ad essere presenti, a dire a Dio: io lo voglio davvero, e affidarsi di Dio. Voi che siete malvagi date cose buone ai vostri figli. Questa parola non ci piace. Non ci piace essere etichettati da malvagi. Voi che siete cattivi. O un'altra traduzione dice: voi che siete peccatori. Insomma, girala come vuoi, ma la nostra identità di uomini comunque cattivi, malvagi o peccatori non ci impedisce di essere padri, madri che amano i figli e che provano per i figli e cercano di dargli il massimo. E dice: tanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. E qualcuno mi dice: ma io ho chiesto lo Spirito Santo, ma Dio non me lo dà. C'è qualcuno che mi dice qualcosa del genere. E Gesù ci dice: quando chiedi una cosa a Dio, la vuoi veramente o semplicemente è una delle tante cose che ti vuoi mettere sul tuo altarino dicendo: ho ricevuto questo, ho ricevuto quello, ho ricevuto quell'altro? Cos'è, li usi come trofei e li metti sopra all'armadio e dici: ah, guarda, ho ricevuto questo, ho ricevuto quel dono, ho ricevuto quell'altro? Ma tu lo vuoi veramente lo Spirito Santo? Vuoi veramente essere ripieno di Spirito Santo? E allora facciamo un passo indietro e guardiamo questa parabola. Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami 3 pane, mi è arrivato un amico da lontano e ha bisogno. Questa insistenza, questa inopportunità, dice: questo si alzerà da letto, gli darà tutto quello di cui ha bisogno e lo farà non perché gli è amico, ma perché gli ha rotto le scatole. È importuno, non se ne può più. E questo perché fa sempre il ragionamento umano. E nello stesso tempo ci sta dicendo: tanto più Padre vostro celeste darà. È Dio che ci insegna: chiedetemi lo Spirito Santo. È Dio che ci insegna: siate ripieni di Spirito Santo. È Dio che vuole che siamo ripieni di Spirito Santo. E allora non pensare che Dio non te lo dà, ma desideralo veramente. E che cosa ne vuoi fare? Lo vuoi di nuovo mettere sulla bacheca dei trofei? O vuoi imparare a vivere nello Spirito di Dio? Perché quando noi chiediamo a Dio lo Spirito Santo, stiamo chiedendo a Dio: abita la mia vita, non solo per la salvezza e la vita eterna, ma ho bisogno di te per essere trasportato in questo fiume di grazia, dove imparo non più a ragionare solo con la mia testa, benché la mia testa rimane sempre attiva, ma imparo a lasciarmi guidare dallo Spirito Santo. Imparo a lasciarmi guidare. Che significa battesimo di Spirito Santo? Perché quando noi battezziamo le persone, le battezziamo nell'acqua, e anche se abbiamo una vasca piccola, però le seppelliamo nell'acqua. Se fosse possibile lo faremmo al fiume, lo faremmo al mare, come faceva Gesù. Che significa? Significa che è l'acqua che ti avvolge. E quando si parla di battesimo di Spirito Santo, è lo Spirito Santo che ti avvolge, che ti solleva e che ti sostiene, che ti guida nella giusta direzione. Ma è questo quello che vuoi? È questo quello che vuoi nella tua vita? E allora fai bene a chiedere, a insistere. E anche se questo può sembrare importuno, inopportuno, bene, seccate Dio se ci riuscite. Perché Lui ha una sorgente di acqua viva che zampilla in vita eterna, che inizia dal vostro cuore e continua fino a farvi traboccare. E la sua intenzione è proprio battezzarci, nel senso di trasportarci in questo fiume dello Spirito Santo. Se ci ricordiamo la visione di Ezechiele, quest'acqua che nasce da sotto la porta della casa del Signore, e quest'acqua che più vai avanti diventa sempre più alta, fino a che non diventa un fiume in cui non puoi più camminare, devi nuotare. Alleluia! Devi nuotare, ma tu hai voglia di imparare a nuotare. Hai voglia di imparare a comprendere e distinguere la guida dello Spirito Santo nella tua vita. La guida dello Spirito Santo è sempre collegata alla parola di Dio. Non va mai fuori da quello che è la parola di Dio, ma ti guiderà in cose così, a volte improbabili, impensabili, che tu non hai mai pensato prima. Così è di quelli che sono guidati dallo Spirito Santo. Dice: è come il vento, non sai da dove viene e non sai neanche dove va. Senti il rumore, ma tu non sai da dove nasce. Anche se adesso abbiamo tutti i satelliti che ci dicono che arriva il freddo dalla Russia, e poi, però poi in modo imprevedibile il vento poi cambia direzione e cambia tutto nella nostra vita. Così è di quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, che hanno il riferimento della parola di Dio, quindi sono ancorati, saldi e sicuri, non stanno facendo le cose alla mente pazza, ma sanno che se imparano a lasciarsi guidare da Dio, faranno cose speciali che nessun altro può fare, perché è solo Dio che agisce in questa maniera. È così che avete il coraggio, la sapienza, la saggezza per fare quella telefonata, per incontrare quella persona, per pregare per quell'ammalato, per benedire quella situazione, e vi accorgete che è Dio con voi, ed è Lui che attraverso di voi benedice quelle persone. E poi siete stupiti e dite: ma io non sono nulla, eppure Dio ha agito. Ecco, lo stupore della preghiera, quando noi chiediamo a Dio qualcosa e lo vogliamo veramente. Tante volte noi diciamo: sì, dammi questa cosa qua. Ma Dio vede il cuore. Qual è la tua intenzione? Cosa te ne vuoi fare dei doni dello Spirito? Ah, io vorrei profetizzare, io vorrei essere un apostolo, vorrei essere un profeta, vorrei... Sì, sì, fai bene a chiedere a Dio queste cose, ma per qual è lo scopo? dove vuoi arrivare? Vuoi servire Dio e fare la sua volontà? O semplicemente altro trofeo da mettere in bacheca per dire io? No, no, il nostro io è stato crocifisso con Cristo. E se non lo teniamo là, farà guai. Ma proprio che Dio si prende cura della nostra umanità e ci riempie del suo spirito, della sua grazia, e ci dà la possibilità di vivere da figli. Ebbene, in tutto questo, considerate, c'è sempre quella parola, il padre, il padre, il padre, il padre, che significa che i figli, siamo noi. Amen? Continuamente c'è un padre e ci sono dei figli. E quindi anche qui alcuni di noi hanno bisogno di guarire la relazione con i loro padri umani, perché sennò anche l'idea del padre spirituale è un problema, perché in ogni caso Dio rimane e rimarrà sempre il padre, con la P maiuscola, quel padre che ci ha accolto nella sua famiglia, ci ha fatto diventare figli e ci guarisce nello spirito nostro, nella nostra anima e nella nostra vita di ogni giorno. Continuamente in queste parole noi troviamo il padre. Chi è quel padre tra voi? Se il figlio gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente. Se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a quelli che glielo domandano. Alleluia. È la vostra richiesta? Volete veramente essere ripieni di Spirito Santo? O semplicemente vi accontentate di grazie Signore perché mi hai salvato, mi hai rinnovato l'anima, mi hai dato la tua salvezza. Tutti quelli che credono nel Signore comunque sono stati toccati dallo Spirito Santo, se no non c'è salvezza. Ma se volete veramente essere ripieni di Spirito Santo dovete cominciare a chiederglielo, ma avendo l'obiettivo chiaro. Perché lo voglio? Signore, per servirti meglio, per essere più attento e consapevole della tua guida. E allora ci sarà sicuramente le lingue, ma ci sarà tutte le altre cose. Ma dico, non fossilizziamoci alle cose visibili, perché il vento di Dio non si vede, ma ci rende sensibili. E ascoltiamo e ci lasciamo guidare e spingere nella giusta direzione, perché appunto il suo regno viene, la sua volontà sia fatta. E così che impariamo dall'esperienza di questa nuova vita che Dio ha già messo nei nostri cuori, che diventa anche la realtà che ci abbraccia e ci trasporta. E se tutto questo lo viviamo non da soli, ma insieme alla Chiesa, insieme ai fratelli, alleluia, diventa un'esperienza ancora più coinvolgente e lì faremo i conti col nostro carattere, col fatto di avere bisogno di essere quindi guariti e liberati da tutti i mali e i malanni della nostra umanità. Nella lettera ai Colossesi, riprendiamo un pensiero dal capitolo 3, dice: vestitevi dunque, al verso 12, come eletti di Dio, santi ed amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà e mansuetudine e pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Vedete come la parola di Dio ci richiama. Essere ripieni di Spirito Santo non vuol dire essere perfetti. Non siamo perfetti noi e non sono perfetti i nostri fratelli. Eppure anche qui l'Apostolo Paolo sta parlando a persone che erano ripieni di Spirito Santo, che servivano il Signore. Sopportatevi dunque gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda se uno chiede di dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Continuamente in questa preghiera, anche nella preghiera del Padre nostro, ci ritroviamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E qui ci dice: perdonate come anche il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Cioè, wow, la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati, i vostri peccati sono perdonati, e allora la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati, regni, abiti, sia realtà nella quale vivete ogni giorno. La pace di Cristo prenda il comando della vostra vita. Ma io sono ansioso. Ok. Dalla Gesù la tua ansia. E la pace di Cristo prenda il comando nella tua vita. Perché? Perché in Cristo è spenta la guerra. Ogni azione bellicosa è spenta in Cristo Gesù. Eppure siamo in combattimento, abbiamo un nemico, ma questo nemico è fuori da noi. Il diavolo non ha potere sulla vostra vita, se credete in Gesù. E se anche ci prova, voi avete il potere di farlo sgomberare. Ve la dico in modo semplice, però sappiate che voi avete il potere di dire no. Potete rifiutare ogni forma di tentazione, perché Gesù è con voi. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La pace di Cristo regni, ma siete stati chiamati alla pace. Siete stati chiamati a vivere insieme in pace, siete stati chiamati ad essere uomini e donne di pace. E questa chiamata è potente. E mentre ci prepariamo e cantiamo un canto che dice appunto Spirito Santo, santo è il tuo nome, cerchiamo la pace del Signore, ma non la pace per anestetizzare la nostra coscienza. La pace nel senso che rinunciamo ad ogni forma di guerra all'interno di nostro, anche se pensiamo di avere ragione, impariamo a lasciarci governare dalla pace di Dio. Perché il regno di Dio è pace, giustizia e amore. E se non c'è pace, giustizia e amore, il regno di Dio è fuori da noi, è lontano da noi. E noi siamo lontani dal regno di Dio. Ed è ora di cambiare, è ora di ravvederci, ed è ora di cambiare il modo di essere e di pensare, perché il regno di Dio è dentro di voi. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Perché Gesù ci dice queste cose? Perché abbiamo il potere di farlo. Gesù non ci dice mai una cosa che è troppo difficile per la nostra capacità. Gesù ci dà il potere, ci dà la forza, l'intelligenza, la saggezza, ma la capacità di fare le cose che Lui ci dice di fare. E lo scoprirete solo credendoci. Perché mentre ci credete, come avete creduto al perdono dei vostri peccati, avete creduto che avete ricevuto lo Spirito Santo nella vostra vita e che così siete diventati figli di Dio, e così credete che Dio, il Dio della pace, abita e produce pace in voi e vi fa ministri di pace. Perché siete figli di pace, perché Cristo ha fatto pace per tutti voi. E in questa maniera, quando chiediamo allo Spirito Santo di entrare nella nostra vita, gli stiamo chiedendo, trasportami tu, visto che io sono così ancorato alle cose, ai miei pensieri, alle mie esperienze, così sofferente a volte, perché dico, come faccio a fidarmi? Lo so. Non ti puoi fidare degli uomini, ma se ti fidi di Dio imparerai a fidarti anche degli uomini, perché Dio è più grande degli uomini. E qui ci vuole tanta fede, soprattutto per chi è stato umiliato, per chi è stato disprezzato, ferito, abusato, insomma tutte cose che purtroppo in questa vita umana possono succedere, ma il regno di Dio è dentro di voi e il regno di Dio è più forte di tutto il male che c'è nel mondo. E quando chiediamo di essere ripieni di Spirito Santo, stiamo chiedendo al Signore, basta con tutti questi ragionamenti, ho bisogno di essere trasportato da te. E quindi, Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi il mio cuore La pienezza inizia dal cuore, ma poi ce n'è talmente tanto che è un'alluvione. E gloria a Dio, che questa alluvione possa diventare un fiume. Ecco perché quando siamo insieme questa alluvione è evidente e ci trasporta nella sua realtà, nella sua grazia. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi, esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando appunto, cantando col cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni, canti spirituali. E qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio e Padre per mezzo di Lui. Amen.
Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori, riempici di te. Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi i nostri cuori.
Tu sei l'acqua viva,
tu sei l'acqua viva, fonte che dà vita, riempimi,
riempimi d'amore,
vivi dentro me.
Tu sei l'acqua viva,
tu sei l'acqua viva,
fonte che dà vita. Tuo nome riempi i nostri cuori.